Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto dal vostro Enzo. Bene, siamo quindi ancora insieme in questa settimana, in questo primo appuntamento e stiamo quindi insieme per iniziare lo studio del libro di Neemia, che si sovrappone storicamente a quello di Esdra che abbiamo già studiato. L'uso del pronome di prima persona in Neemia 1 al versetto 1, parole di Neemia, mentre mi trovavo nel castello di Susa. Bene, dicevo, questo pronome dà l'impressione che Neemia fosse l'autore. Se invece lo scrittore era Esdra, allora stava copiando dal diario di Neemia. Questo libro, come anche il libro di Esdra, contiene copie di lettere, decreti, registri e altri documenti. Lo stesso uomo li scrisse tutti e due. L'autore più probabile è Esdra. Nel canone ebraico, Esdra e Neemia sono un libro solo. Neemia era un laico mentre Esdra era un sacerdote. Nel libro di Esdra l'enfasi è posta sulla ricostruzione del Tempio, in quello di Neemia l'enfasi è invece sulla ricostruzione delle mura di Gerusalemme. In Esdra vediamo l'aspetto religioso del ritorno, in Neemia ne troviamo l'aspetto politico. Esdra è un sacerdote scriba esemplare, Neemia è un nobile esempio di uomo con una certa responsabilità. Aveva una carica importante alla corte del potente re persiano Artaserse, ma il suo cuore era con il popolo di Dio e il programma di Dio per Gerusalemme. La caratteristica principale del libro è la nota personale ed è di facile lettura. Cronologicamente, Neemia è l'ultimo dei libri storici. Per quanto riguarda il tempo, siamo arrivati, per modo di dire, alla fine della corsa. Il Vecchio Testamento non va oltre con la storia del popolo ebraico. Il libro di Esdra riprende la storia circa 70 anni dopo Seconda Cronache. I 70 anni dalla cattività sono passati e i reduci tornano alla terra di Israele. Il ritorno sotto Esdra avvenne circa 75 anni dopo il ritorno di Zorobabele e Neemia tornò circa 15 anni dopo Esdra. Questi calcoli sono approssimativi e sono riportati per mostrare le fasi della storia di Israele dopo la cattività. Ciò ci permette di vedere come le 70 settimane, di cui parla il profeta Daniele, rientrano nel quadro in modo normale e ragionevole. Le 70 settimane cominciano con il libro di Neemia e non di Esdra. Dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, un capo, ci saranno 7 settimane, e in 62 settimane. Lo sfondo degli eventi di Neemia è: essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Così è scritto nel libro del profeta Daniele, al capitolo 9, versetto 25. Le date suggerite da un commentatore inglese, Robert Anderson, sembrano essere una soluzione soddisfacente per le 70 settimane di Daniele, cioè il periodo di tempo che riguarda il popolo di Israele in relazione al suo completo ristabilimento nei confronti di Dio. Ogni settimana è un periodo e l'ultima settimana, ad esempio, non è ancora giunta. Si parlerà diffusamente di questo trattando il libro di Daniele, ma per il momento limitiamoci a vedere questo primo periodo annunciato dal profeta che riguarda appunto la città di Gerusalemme e la sua ricostruzione. Le date di cui parlavamo prima sono le seguenti. Decreto di Ciro, 536 a.C., che troviamo in Esdra, capitolo 1, nei primi 4 versetti. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio d'Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame, e inoltre con offerte volontarie per la casa del Dio che è a Gerusalemme. Poi abbiamo il decreto di Artaserse, 445 a.C., ventesimo anno del suo regno, e del quale troviamo scritto in Neemia, capitolo 2, nei primi 8 versetti. Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: «Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che per una preoccupazione». Allora fui colto da grande paura e dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» E il re mi disse: «Che cosa domandi?» Allora io pregai il Dio del cielo. Poi risposi al re: «Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca». Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: «Quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai?» La cosa piacque al re, che mi lasciò andare, e gli indicai una data. Poi disse al re: «Se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lascino passare ed entrare in Giuda, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò». Il re mi diede le lettere, perché la benefica mano del mio Dio era su di me. È a questo momento, nel 445 a.C., che incominciano le prime 7 settimane di anni, ossia 49 anni, che termineranno nel 397 a.C. La parola «allora» appare frequentemente nel libro di Neemia e denota un uomo di azione e di poche parole. Se segnerai questa parola nella tua Bibbia, noterai come questa parola, di solito poco importante, risalti in questo libro. I versetti chiave per questo libro sono due. Il primo lo troviamo in Neemia 1 al versetto 4. «Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in gran tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo». Il secondo versetto chiave invece lo troviamo in Neemia 6 al versetto 3. «Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». Addentriamoci nello studio del capitolo 1 del libro di Neemia. Il popolo di Dio era chiamato a essere testimone contro l'idolatria, ma spesso loro stessi cadevano in questo peccato e divenivano idolatri. Dio li mandò schiavi a Babilonia, dove imperversava proprio l'idolatria. Tornarono dalla deportazione ripudiando l'idolatria. Nonostante ciò, non furono più quelli di prima, non furono davvero liberi dal punto di vista politico, e il Nuovo Testamento si apre con il fatto che si trovano sotto il governo dei Romani. Furono tre gli uomini che ebbero ruoli importanti nella ricostruzione di Gerusalemme. Ci fu Zorobabele, il principe, che rappresentava la parte politica. Poi ci fu Esdra, il sacerdote, e per ultimo Neemia, il laico. I primi due, in effetti, fallirono nel ricostruire le mura di Gerusalemme e purificare il Tempio, e perciò Dio usò Neemia, che noi chiamiamo un laico. Francamente, è una distinzione poco utile, visto che uno è complementare all'altro, e abbiamo quindi bisogno di entrambe le parti. Oggigiorno c'è una falsa distinzione tra clero e laico. È ugualmente importante che ognuno sia in comunione con Dio e che ci sia comunione tra di loro. Fu comunque un laico che Dio utilizzò per ricostruire le mura e purificare il Tempio. Io credo che anche oggi Dio possa usare, ed usi, un laico per fare un grande lavoro considerato spirituale e mettere su fondamenta sicure la sua opera, e lo farà. C'è bisogno di ricostruzione anche oggi. Francamente spero che Dio prepari degli uomini come Neemia. Neemia credeva nell'importanza di vegliare e lavorare. Credeva pure nel lavorare e pregare. Veglia e prega, o lavora e prega, sono le parole che caratterizzano quest'uomo. Aveva un buon impiego al governo in Persia. Era coppiere del re, un lavoro di responsabilità per uomini fidati. Era un uomo buono, morale, onesto. Poteva rimanere in Persia, ma se l'avesse fatto, non sarebbe stato usato da Dio. Non ne avremmo mai sentito parlare. Voglio farvi notare alcune delle cose che contraddistinguono questo uomo man mano che ne facciamo la conoscenza. I primi 7 capitoli di questo libro di Neemia trattano la ricostruzione delle mura. Il resto del libro parla di risveglio e riforma. Il primo capitolo comincia con la preghiera di Neemia. Leggiamo i primi 4 versetti del capitolo 1. Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chisleu del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Neemia avrebbe potuto tornare al paese, ma per qualche motivo non lo fece. Non è una critica, perché Dio usa uomini in luoghi diversi e in modi diversi, e Dio usò Neemia. Quando Neemia parla dei giudei scampati, si riferisce a quei giudei che erano invece tornati al paese. Infatti, questo uomo, con una posizione importante, aveva a cuore il lavoro di Dio. Si preoccupava profondamente per la causa di Dio. Un giorno, mentre andava avanti e indietro nel palazzo, vide uno dei suoi compatrioti che era appena arrivato da Gerusalemme e che probabilmente stava recando un messaggio al palazzo. Neemia lo fermò e gli chiese: «Come stanno andando le cose nel nostro paese?» La risposta che ricevette fu che le cose andavano male. C'era miseria e le mura di Gerusalemme erano ancora diroccate. Non era un quadro molto confortante. Che spettacolo pietoso era la condizione del suo popolo. Non era possibile che le cose andassero così. Ne andava di mezzo la causa di Dio. Neemia si preoccupò enormemente per questa notizia e ci sono varie risposte che avrebbe potuto dare. Avrebbe potuto dire, ad esempio: «Mi dispiace, fratelli, pregherò per voi, Dio vi benedica». Ci sono altre banalità e frasi fatte che avrebbe potuto dire, ma la cosa importante invece è che Neemia era preoccupato davvero. Ci sono varie cose su cui vorrei attirare la vostra attenzione a riguardo del comportamento di Neemia. Egli non era indifferente alla sofferenza del popolo e non era nemmeno un critico lagnoso. Avrebbe potuto dire: il popolo avrebbe dovuto fare questo o quell'altro. Neemia aveva a cuore queste cose. Vi ricordate nel libro di Esdra la reazione di questo sacerdote alle condizioni del suo popolo? Era sacerdote e ci sembra normale che avesse a cuore la situazione. Ed ecco ora che anche un laico se ne preoccupa. Mentre penso che Esdra fosse un uomo un po' anziano, credo che Neemia fosse invece più giovane. Esdra era probabilmente un bimbo al tempo della cattività, ma, secondo me, Neemia nacque in cattività, come molti altri. Questa è la ragione per la quale, quando studiavamo Esdra, non abbiamo, per così dire, criticato queste persone per essere rimaste in Babilonia. Anche se erano al di fuori della volontà del Signore, che aveva fornito l'occasione per tornare a Gerusalemme, c'erano, tra quelli che non sono tornati alla terra, delle persone realmente timorate di Dio. L'Apostolo Paolo ci dice in Romani 14, versetto 4: «Chi sei tu che giudichi il domestico altrui, se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone? Io e te non abbiamo nessun diritto di giudicare altri per cose delle quali non conosciamo tutte le circostanze». Si mise seduto e pianse. Neemia stava lavorando, ma questo non lo fermò dal sedersi e piangere. Nota che per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Era questa la risorsa, la soluzione per questi uomini. È quello che fece Esdra, ed ora anche Neemia piange e prega. Ancora una volta, vi faccio notare l'espressione Dio del cielo. Questa espressione la troviamo nei libri di Esdra, Neemia e Daniele. È una descrizione di Dio particolare di questi tre libri. Per chi non avesse seguito lo studio su Esdra, ripeto che dopo la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio, Dio non poteva più essere identificato con il Tempio come colui che dimorava tra i cherubini. La gloria era dipartita. Il Signore Dio era tornato in cielo. Per questa ragione, nei libri post-cattività, lui è il Signore, Dio del cielo. E non apparve più fin quando a Betlemme l'angelo disse: Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Cristo era venuto in terra, assumendo l'aspetto umano, e un giorno tornerà. Gesù stesso ha detto: Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria, come scritto in Matteo 24 al versetto 30. Io non so quale sia questo segno, ma ho il sospetto che sia la gloria. Shekinah è la parola del Vecchio Testamento, la gloria di Dio che ritorna. Comunque, ai tempi di Neemia, egli è il Dio del cielo, e Neemia gli dà questo nome. Questa è una preghiera importante, e ce ne sarà un'altra nel capitolo 9. Leggiamola come scritta nei versetti dal 5 all'11 di Neemia, capitolo 1. E dissi: O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te, e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti a tuo servo Mosè di pronunziare: se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli. Ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome. E concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero coppiere del re. Soffermiamoci un attimo e consideriamo la parola tremendo. È una parola la quale è stata molto abusata, capita male. Dio è grande e tremendo. Dio è il Dio tremendo, quello che incute terrore, riverenza, ma è anche il Dio che mantiene il patto e fa misericordia a quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. È un Dio di giudizio, ma anche un Dio misericordioso. Nota le parole di questa preghiera. Dice forse: Vengo a confessarti i peccati che hanno commesso? No. Come avevamo visto per Esdra, confessa che abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Ora quest'uomo precisa: Io sono un peccatore. La casa di mio padre ha peccato. La nazione ha peccato. Quante volte nelle nostre preghiere sentiamo una tale confessione? Nella sua preghiera, Neemia fece una confessione. Il fallimento dei giudei era causato dal peccato. Neemia disse: Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Vediamo da quello che dice che Neemia credeva nella parola di Dio, aveva fiducia nella scrittura e conosceva la parola di Dio. Era la legge data a Mosè, comandamenti e prescrizioni. Era preoccupato perché i comandamenti di Dio erano ignorati. Neemia non solo credeva nella parola di Dio riguardo al castigo, ma anche nel ritorno dei giudei a Gerusalemme. Neemia infatti disse al Signore: Hai detto che ci avresti dispersi se ti disobbedivamo e ti abbiamo disobbedito. Hai anche detto che se tornavamo a te, anche se dispersi negli estremi confini del mondo, tu ci avresti riportati alla nostra terra. Neemia credeva che i giudei sarebbero tornati alla loro terra. Contava su questo. Ed è per questo che pregava così. Neemia è disponibile e vuole essere usato da Dio. Ma non si precipitò a fare le cose. Si mise a pregare. Dice: Se mi vuoi usare, io sono disponibile. Quando Neemia nella sua preghiera parlò del re, lo chiamò quest'uomo. Lo vedremo andare poi a chiedere permesso al re. Neemia non vuole anticipare i tempi di Dio e perciò prima di tutto si rivolge a lui in preghiera per chiedere aiuto. E sono convinto che questo è un buon consiglio per te e per me, di non voler anticipare a tutti i costi i tempi di Dio, ma invece rivolgiamoci a Lui in preghiera. E con questo consiglio che abbiamo tratto da questo brano della parola di Dio, io mi fermo qua, non c'è più tempo per andare avanti, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani sera. Ciao.